That's the mountain guest.
STS-1, la prima missione del programma Shuttle, ha fatto giustamente storia, ma ce n'è un'altra che è venuta subito dopo tra le tantissime interessanti, che è ugualmente interessante, ma sicuramente molto meno conosciuta. Parliamo proprio della missione successiva, STS-2, lanciata il 12 novembre del 1981 con a bordo due astronauti, anche in quell'occasione, Joe Engel, il comandante, e Dick Trulli, il pilota di questa missione. Il programma di volo, il piano di volo originario di questa missione prevedeva una permanenza nello spazio di 5 giorni e uno degli obiettivi principali di questa missione era l'utilizzo per la prima volta nello spazio del primo Canadarm, cioè il primo braccio robotico del programma Shuttle. Ma poche ore dopo il lancio si verificò un'avaria a una delle tre celle al combustibile della navetta spaziale Columbia, che tra l'altro, anche solo per il fatto di decollare per questa seconda missione, stabilì già un primato, cioè la navetta spaziale Columbia diventò il primo veicolo spaziale riutilizzato con un equipaggio per più di una missione. Quindi già il fatto del lancio stabilì questo primato, questa è una delle ragioni per cui dicevo che anche questa missione è stata interessante con qualche primato. Ma dicevamo, l'avaria alle celle a combustibile, che ricordiamo sono i generatori elettrochimici che producono l'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei sistemi di bordo, impose un drastico ridimensionamento del piano di volo e quindi si decise di accorciare la missione dai 5 giorni inizialmente previsti ai 2 soltanto. E si decise di cancellare completamente quindi anche le attività di prova del braccio robotico che sarebbero state rinviate a missioni successive. Ma a Engel e Trulli, insomma, non andò tanto bene questa decisione di rimandare l'utilizzo del braccio robotico e decisero di fare di testa loro, nel senso che rinunciando al loro turno di riposo e utilizzando i momenti dell'orbita della navetta Columbia in cui non era in diretta comunicazione con i centri di tracking, quindi non era possibile ricevere da terra i segnali dallo spazio, decisero di manovrare, di utilizzare loro, di iniziare le operazioni di test di questo braccio robotico e riuscirono a completare, utilizzando proprio il loro turno di riposo, praticamente tutte le attività previste inizialmente per il test inaugurale del Canadarm nello spazio. Anche il rientro nell'atmosfera, verificatosi quindi 2 giorni dopo, stiamo parlando del 14 di novembre del 1981, presentò anche qualche aspetto interessante dal punto di vista tecnico e anche questa volta dei primati per il programma Shuttle, perché il primo atterraggio del Columbia, quindi con STS-1, era avvenuto sotto il controllo automatico dei computer di bordo. In questa occasione, in questa missione, si decise invece di affidare ai piloti, in particolare al comandante, il pilotaggio manuale per un tratto della fase finale di rientro, del rientro appunto della Columbia, e Joe Engel diventò l'unico comandante in questo caso dell'intero programma Shuttle a manovrare manualmente nella fase di rientro per il periodo più lungo la navetta spaziale. Si decise di fare questa manovra manuale particolarmente lunga per esplorare le capacità aerodinamiche del sistema Shuttle in questa fase finale del rientro nell'atmosfera, quindi l'approccio e l'atterraggio alla pista. Anche in questo caso la navetta Columbia atterrò alla base di Widmer. Quindi Joe Engel, il comandante, assunse il controllo manuale dalla velocità di Mach 24 fino poi a Will Stop, cioè fino ad atterraggio avvenuto sulla base di Edwards, compiendo una serie di manovre che appunto avevano anche degli scopi di test per verificare le capacità aerodinamiche di questo veicolo pilotato manualmente. E Joe Engel fu un astronauta particolarmente adatto a questo compito per una serie di ragioni. Intanto era stato selezionato già durante il programma Apollo. Avrebbe dovuto volare nello spazio per la sua prima missione a bordo di Apollo 17, ma venne tolto da questa posizione, gli fu sostituito il geologo Harrison Schmitt, quando diventò chiaro che il programma Apollo sarebbe stato tagliato, e quindi per dare un'opportunità finale a uno scienziato come il geologo Harrison Schmitt di fare così un'esplorazione diretta della Luna, il Joe Engel, che era avrebbe dovuto fare il pilota del modulo lunare della missione Apollo 17, venne rimandato, insomma, a una missione successiva. Joe Engel era stato un pilota di X-15, quindi aveva già avuto esperienza con il più famoso, forse, spazioplano sperimentale degli anni 60. E aveva già guadagnato il titolo di astronauta volando in una di queste missioni dell'X-15 a una quota di 80 km, quindi secondo la definizione dell'aeronautica, era diventato un astronauta, aveva la spilletta da astronauta già nella sua attività. È stato Joe Engel un astronauta particolarmente adatto a pilotare anche questo lungo rientro manuale della Columbia durante STS-2, perché aveva preso parte, dopo il programma X-15, anche ai voli di test della navetta Enterprise, quindi il primo shuttle a volare, sebbene solo per i test atmosferici, nel 1977. Quindi era un astronauta con una grande esperienza di pilotaggio anche di spazioplani, quindi di veicoli progettati per volare nello spazio con modalità molto simili a quelle del rientro dallo spazio. Quindi a conti fatti, alla fine di STS-2 ci si rese conto che, nonostante l'avaria alla cella al combustibile e il ridimensionamento della durata della missione, l'equipaggio riuscì a raggiungere oltre il 90% degli obiettivi pianificati per questa missione. Quindi comunque un grande successo, è una missione ricca di primati, anche se molto meno conosciuta di molte altre del programma Shuttle. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.